Ciao oggi, come va? Non c'è male, sono qua. Non ci credo pure tu. Chiuso dentro la TV, chiuso qui, ma chi lo dice? Non rinchiude la cornice. Nessun quadro se d'autore, anzi gli dà più valore. Guardi un quadro e se la tela si trasforma in una vela, tu cominci a navigare nell'immensità del mare. La cornice è l'orizzonte che tu non raggiungi mai. Vieni qui, stammi di fronte, via si parte insieme dai. Ciao oggi, libertà, chi la prende, chi la dà? Ma il cielo è sempre più blu, solo dove ci sei tu. Ciao oggi, dai spara, acqua azzurra ed acqua chiara. Dai diamanti non nasce niente, ti si vede, ti si sente. Ciao oggi, come va? Come va?
Ragazzi, c'ho ancora capelli ritti, c'ho ancora capelli ritti da ieri, dalle telefonate che ho fatto ieri a Napoli, e capelli ritti c'ho, capelli, insomma, che c'è, insomma, si è rizzato, niente, si è rizzato, come mai, ma è roba. Allora, cari amici del vostro caro, dolce, amaro, amato, odiato, umano e disumano e drizzato, amico G, che si fa? No, perché ieri... Che si fece? Che si fece ieri? Io chiamai Napoli, Iervolino e Bassolino, avrò parlato una decina di persone per dare loro un'idea folgorante su dove, su come risolvere il problema dei rifiuti a Napoli, mi hanno rifiutato, anche me. Cioè praticamente ho parlato con tanta gente che è lì a busta paga, sì, ma non ho parlato né con Iervolino né con Bassolino. Ecco perché sono rimasto. Da quel momento mi si è rizzato la pelli, solo la pelli, perché la Iervolino non può far rizzare altro, Nini. Dunque, volevo dire, siccome potrebbe essere anche un fatto di orario, no? Dice, a un certo punto, sai, uno telefona più tardi, non trova le persone. Guarda, faccio un estremo tentativo in extremis. Adesso chiamo la Iervolina. Quindi conosco il numero della segreteria del sindaco. Vediamo se riusciamo a quest'ora. Se no, non ci provo. Q. Ecco, il rimedio lo dico a voi, quello per la spazzatura e via. Prendiamo la linea. E se ne parla più. Allora, ecco, questo lo bello 081 e poi quello che segue, il numero è la segreteria del sindaco di Napoli, l'ultima spiaggia, l'ultima chance, con capelli ritti ancora, che show. No, mi stavo guardando, facciamo persone serie, eh? Perché poi c'ho anche il pettine, poi va bene, già risponderà, non risponderà. Chi lo sa? Sa che oggi, sai, i ministri, il Consiglio dei Ministri si riunisce.
Pronto?
Pronto?
Sì.
Sì, buongiorno, senta, è la segreteria del sindaco di Napoli?
Sì.
Io sono G di TVR Teleitalia, in diretta in questo momento, vorrei parlare col sindaco, se possibile.
Guardi, lei deve parlare con il capo ufficio stampa del...
Guardi, non mi faccia fare... Lei è la segretaria?
Sì.
La signora Roscigno?
No, non sono io, altrimenti parlavo io direttamente.
Ma qui sembra i soliti ignoti. No, non sono io, la signora Roscigno. Ai, 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 ho perso... scusi, guardi, che non è possibile andare avanti così. È da ieri che cerco di parlare con la signora Iervolino e non c'è verso, come mai? Io ho la soluzione per il problema dei
rifiuti. Io non ho detto che lei non ci può parlare, io ho risposto al telefono... E ho detto che lei deve parlare con il portavoce del sindaco, che è la dottoressa Anna Maria Roscigno. Mi sembra che sia stata...
È quello che, siccome questo è il numero...
Appunto,
io ho fatto questo numero, ma la signora Roscigno...
La voce. Allora, se lei mi dà il tempo, io le passo la dottoressa Roscigno.
Ecco, io l'aspetto, se mi dà un tempo abbastanza, perché siamo in diretta, ecco, le volevo dire questo. In diretta su tutta la Toscana e anche oltre.
Mi può aspettare un attimo?
Io posso aspettare un attimo, certamente, ma ci mancherebbe altro. Tanto in Italia non si fa che aspettare. Aspetta oggi, aspetta domani, le cose che prometto non si fanno mai. Comunque faccia pure, magari mandi la musichina, faccia qualcosa. Su, si dà da fare. Insomma, io mi domando...
Scusa, le chiedo tanto scusa dell'attesa, le do subito il numero della dottoressa Anna Maria Roscigno.
Ah, il numero? Perché non c'è...
Allora, guardi, lei ha chiamato nella segreteria. E ho risposto. la dottoressa Roscino fisicamente non è in questa stanza, è nella sua stanza, che ripeto non è qua, è in un'altra stanza, quindi sì. Se lei ci vuole parlare io le do il numero e ci parla, va bene?
Io la ringrazio molto, me lo dia pure. Ma le do il numero e mi ha dato la musichetta. Io sento la musichetta. Voi sentite? Io sono pronto, mi hanno dato anche una penna perché la cercavo. Che musica è questa? Non mi viene in mente. Alla regione hanno... No, scusa, ma arriva il senso. Così, poi in avanti. Ma fa schifo lo stesso. Dai. Vabbè, così, dai. Se no, veramente, come si fa? No, vabbè. Dai, su. No, guarda. No, vabbè. Dai, giù. Ora gli piace star su. Aspetta, Sì? Dunque? Pronto?
Sì?
Parlo con la signora Roscigno?
Sì.
Ah, sì, finalmente. Buongiorno. Io sono G di TVR Teleitalia.
Sì.
Io cercavo il sindaco, se possibile. Siamo in diretta perché volevo suggerirle il modo migliore per poter smaltire tutti i rifiuti di Napoli.
Sì, il sindaco non è in sede, mi dispiace.
Ah, non è in sede.
No.
Ieri c'era, non me l'hanno passato, oggi non c'è, quindi...
Oggi non è in sede, mi dispiace, non posso sostituirla.
Ma lei posso dire questa soluzione?
No, cioè, guarda, lei... assolutamente no, la ringrazio.
Ah no? Non gliene frega niente? Avete sentito? Assolutamente no, la ringrazio. Vi rendete conto? Ha riattaccato, mi ha riattaccato in faccia, in diretta. Basta, basta, allora non gliene dico, non gliene dico e non gliene dico, perché io c'avevo la soluzione, avete visto che protervia, perché lei è la portavoce del sindaco, tanto c'ha la bella voce il sindaco di Napoli, Poi sentiamo parlare la Iervolino, ma dite, la porta anche la voce, ma veramente è stressata proprio per questo, no? Portare quella voce lì è un po' dura, ma avete visto con che, ecco, voi potete giudicare. Giudicate le istituzioni come si comportano col cittadino, io posso essere un qualsiasi cittadino, figurati, ho detto che era una televisione e già era un titolo, come dire, cioè, preferenziale, no? Fossi stato un cittadino mi avrebbero detto vaffanculo, minimo, lo dice anche Grillo, ho detto anch'io, vabbè. Praticamente mi ci hanno mandato, io sono abituato, però è giusto che voi sappiate come si comportano certe persone, ecco perché poi si ritrovano immersi nella spazzatura fino al collo, è chiaro? La soluzione la do a voi, signore e signori, perché voi ve la meritate, voi mi avete chiesto, ma allora me ce lo dici come si fa, cioè come si fa, come possono fare loro? Allora, attenzione, io mi piacerebbe che apparisse una immagine, eccola, O Vesuvio, quale migliore discarica, Ce l'hanno lì, enorme, una bocca, l'ho vista anch'io da vicino, è bella, grande, enorme, ci puoi buttare qualsiasi cosa, magari anche certe persone, ecco, ma la spazzatura è profonda, O Vesuvio, buttare tutto dentro O Vesuvio, hai capito? Questa è la soluzione, io questo volevo dire a lei Iervolino, a Bassolino, ma non se lo meritano, non glielo dite nemmeno voi, non glielo dite, no niente, che affoghino, oh, per come trattano le persone, va bene, chiuso il discorso, si butta tutto in Vesuvio, boh, semplice, no? Magari ci potrebbero essere dei problemi, ma è un'idea, l'uovo di Colombo, se vogliamo, vero? Conosci Colombo? Vabbè, allora passiamo a cose più nostre, più tranquille, sì, un po' di vostri messaggi dopo questa escursione. Ah, l'avete visto qui davanti a me? C'è una sedia vuota? Ma accanto c'è anche un tavolino vuoto, ci sarà un motivo? Chi sarà l'ospite? Lo sapremo tra pochi minuti. Allora, leggiamo qualcosa che voi, ecco, dice, a proposito dei rifiuti a Napoli, mi scrivete voi, sai che il fratello di Bassolino lavora al comune di Prato? Ah sì, credo ai servizi sociali, ma forse è stato trasferito a Napoli, insomma, prova a telefonare al comune di Prato, ma guarda un po', mi scrive Massimo del gruppo G. Caro Massimo, a me del fratello Bassolino ti dico la verità, ecco, lo vediamo adesso, in questo momento, ma no, non è lui, ecco, non mi importa proprio niente, insomma, e poi credo, forse, eccetera, eccetera, no, non cerco, ma figurati, non trovo quello che va a cercare fratelli alla settima generazione, non ci penso nemmeno, più che altro, visto che sei del gruppo G, voglio approfittare dell'occasione per ringraziare il gruppo G per una bellissima mail che mi ha mandato, in risposta alla mia, che ho gradito e apprezzato veramente molto, grazie al gruppo G. Pubblicità.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
E mi hanno detto, oh G, ma dove si trovano mobili più ganzi per noi giovani? Come dove? Ma da 3-1! E ora avete fatto 30, fate 31, anzi 3-1, 3-1 arredamenti Quarrata, i mobili più belli per voi, ma che Dio per voi, per noi giovani, parola del G.
Allora!
In via Nazionale a Firenze, Sexy Shop Magic Rose. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 10 alle 22. Puoi trovare oggettistica, accessori, scherzi, gadget per compleanni, addio nobilato e celibato, video e riviste di importazione, guide per locali e incontri alternativi in tutta Italia. Un ambiente riservato con videocabine. Inoltre, una linea di abbigliamento esclusivo, biancheria intima e scarpe fino a numerazione grande. Ti aspettiamo al Sexy Shop Magic Rose.
Allora, siamo all'esterno di Central Gomma e naturalmente Central Gomma che è da 35 anni al vostro servizio. Qui accanto a me abbiamo il signor Spartaco, titolare, accanto a una bellissima immagine, Olga, che è l'immagine di questa azienda. Allora, signor Spartaco, ci vuole dire da 35 anni cosa fate in questa bellissima azienda?
Abbiamo inaugurato anche un centro di revisioni per auto e per moto, un'auto officina e un meraviglioso autolavaggio denominato Moby Dick.
Allora, ricordiamo via La Briola 173-180 Montemurlo, provincia di Prato.
Ma che tu fai? Che spendi e spandi? Ma vada a Mobili Orlandi, ma nonna mona a Montemurlo, c'ha dei mobili da urlo. Sì, camere, camerette, cucine, salotti, ogni cosa. E poi a Prato c'è un centro Scavolini e Scavolini ha scelto Mobili Orlandi per il suo store. Ma che tu fai? Che spendi e spandi? Ma vada a Mobili Orlandi, eh? Ma vi rendete conto? Sono qui da 10, calzature e pelletterie. Io cercavo da tutte le parti Agnese, c'è ancora l'Agnese, meraviglioso, ma non c'è solo l'Agnese, da 10 calzature e pelletterie c'è Nero Giardini, Geox, Melluso Primigi, il Replay, Sweet Ear, Mandarina, manda tu sorella, manda tu nonna, manda tutti, perché qui c'è veramente il meglio delle scarpe. 10 calzature e pelletterie, grandi amiche mie.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Ecco. Beh, guarda, rifacciamoci veramente oggi, no? Allora, perché abbiamo un ospite, non lo inquadriamo ancora perché cercherò di far capire attraverso delle cose che mi ha portato chi è e chi non è e cosa fa e cosa non fa. Allora, prima cosa che vi faccio vedere, un calendario, si intitola L'insonne, calendario 2008, disegni di Daniele Statella, che non è lui, che non è il nostro ospite, come vedete, l'insonne Desdemetus, un personaggio dei fumetti, piuttosto, anzi molto, conosciuto e apprezzato, anche da me, guarda là, poi bella, una che fa radio, cosa vuoi di più, Radio Strega, Vabbè, no, basta così, sì, è tutto. Questo è un indizio per capire chi può essere. Per quanto riguarda ancora l'insonne, ecco un albetto, un albo, I misteri di Serravalle Pistoiese, quindi un albo molto particolare, uscito per, credo, per conto del comune di Serravalle Pistoiese, che è l'insonne, una avventura di Desdemetus, come si può vedere, molto carina, molto ben disegnata, ottimi testi, ottimi spunti, eccetera, eccetera. Poi, ultima cosa che lui mi ha donato, perché queste sono cose che poi porto a casa io, questa è che sarà? Si vede un po' chiaro. Ecco, comunque, vedete, è una tavola originale. Dice, ma non ci sono persone, solo automobili. Sì, vabbè, non riconoscete questa automobile qui? Questa qua? Questa Jaguar E, gran modello, vero? Sì, tutta nera, per esempio, vi suggerisce qualcosa? Io pensavo a Diaboliche, allora, questa è una tavola originale di Diabolik, di quelle scartate, perché? Perché scartata? Ve lo dico subito, perché comunque l'editore si prende tutte le tavole originali, quindi non ce ne sono in giro, ce ne sono solamente quelle sbagliate, questa era solamente al contrario, potevano benissimo riprodurla attraverso il computer, rigirarla tipo specchio l'immagine, cosa che non hanno fatto, è rimasta a lui e lui me l'ha donata, perché lui è un disegnatore di Diabolik, capito? Un disegnatore di Diabolik tra le altre cose. Allora, non posso far altro che dare il benvenuto a una persona eccezionale, un caro amico, ma un grande artista, Giuseppe Di Bernardo, eccolo qua, chi lo conosce bene, chi non lo conosce peggio per lui, perché poi lo conoscerà magari attraverso questa intervista alle spalle, l'ho visto un po' inquietato, sì, perché è un po' inquietante la cosa, poi mi ha visto il ciuffolito e avevo paura, pensavo che andava via, no, in realtà poi è rimasto, perché sì, giustamente lo conosco da alcuni anni, da quando aveva i capelli tutti neri, una barba più fluente, mi sembra un pochino più, autoritraeva anche nei fumetti di Desdemetus, non dire la verità, c'eri anche tu, la tua faccia c'era, insomma. Comunque, Giuseppe Di Bernardo, insomma, come dire, saluta i nostri appassionati di fumetti, ce ne saranno sicuramente.
Ma me ne auguro, insomma, anche perché Diabolik è abbastanza conosciuto, per cui è sempre un piacere venire a parlare con te di fumetti, perché, insomma, tu sei un noto appassionato, sei anche un collega, se vogliamo.
Collega, no? Sempre, io scrivo testi, casomai. Esatto. Mai, io quest'uomo, io lo invidio, non so che gli farei, perché no, gli voglio bene, ma io l'ammazzerei, no, nel senso che io vorrei saper disegnare, io da sempre vorrei e non ci sono mai riuscito. Quindi quelli che sanno disegnare come lui, che ce l'hanno, perché poi non si impara, secondo me si impara a migliorarsi, ma quando uno ce l'ha, ce l'ha, se non ce l'ha, non ce l'ha, io non ce l'ho, è inutile che provi, che studi, non ce l'avrò mai, lui ce l'ha. Ecco, io non nascondo la mia invidia, e la invidia a volte è anche qualcosa di utile, insomma, a un certo punto, ma perché dà risalto all'invidiato, in questo caso l'invidiato è Giuseppe Di Bernardo. Ora, lui ha portato anche diverse cose, no?
Sì, dunque, io volevo sfruttare questa occasione.
Non mi guardare, guarda sempre davanti a te, così ti inquadrano, le donne si innamorano.
Posso immaginare. Dunque, volevamo sfruttare questa occasione anche per vedere un po' come nasce un fumetto, cioè un po' un dietro le quinte, perché di solito arriva, si va in edicola e si trova questo, che è appunto il prodotto finito, stampato, carino, eccetera, ma raramente si vede il dietro le quinte, cioè cosa c'è prima. Per cui, molti mi chiedono quali sono gli strumenti di lavoro, e gli strumenti di lavoro sono semplicissimi e sono sempre gli stessi, insomma, dagli anni 60. Una matita, un pennello, una bottiglietta di china e qualche altro strumentino strano, particolare, che sicuramente attirerà la tua attenzione, che è questo, un oggettino che vibra. Che gira.
Lo so che certi disegnatori, no? Sono molto, cioè, magari fanno le donne nude, allora, ma tu non sei di quelli, cioè, oddio, Desdemetus è piuttosto,
no, dai, ci sono passato,
sexy.
Ci sono passato perché ho fatto per diversi anni, lavoravo su Selene, sono una rivista erotico, quindi diciamo che abbiamo studiato lì l'anatomia femminile. Comunque, tornando...
No, scusa, ma Céline stessa faceva la modella, no. Che è capitata, no?
No, sfortunatamente no, erano delle storie brevi, autoconclusive, di tema, insomma,
cioè,
sexy,
roba...
se vogliamo.
Sveltine, insomma, ecco.
Anche. Io ti posso dire che uno degli albi si intitolava Mai meno di tre, ma ti prego di non aggiungere...
Mai meno di tre.
Di non aggiungere altro.
Mai meno di tre albi, ovviamente. Diciamo, via, su, via, non siamo sempre maligni. In ogni caso, ma una cosa, torniamo un po' indietro, tu... Come cominci? Cioè, cominci in giovanissima età, hai la folgorazione, la vocazione, che ne so, come funziona la cosa?
Allora, io ho rovinato un appartamento dei miei genitori disegnando ad altezza bimbo, disegnando direttamente sulle pareti di casa.
Lo fanno spesso i bambini, sì, c'è chi sa, chi non sa, ma sporcano comunque.
Esatto. Dopodiché, come gran parte di chi fa questo mestiere, la grande molla che ti spinge è quella di voler raccontare delle storie. Io l'ho fatto sia con i disegni, forse anche il modo più veloce per raccontare le proprie storie, perché immediatamente chi guarda i disegni entra nella storia. E poi sono passato anche alle sceneggiature. Infatti tu parlavi prima dell'insonne, ecco, specifichiamo, per quanto riguarda l'insonne io sono lo sceneggiatore, per quanto riguarda Diabolik sono esclusivamente un disegnatore, perché sono ruoli diversi.
Molto diversi, indubbiamente.
Ecco,
Chi è che fa di più? Ecco, in effetti, lo sceneggiatore, secondo me tu dirai, quando tu fai lo sceneggiatore è più importante lo sceneggiatore, quando tu disegni è più importante il disegnatore, oppure...
No, beh,
com'è?
Dai, in realtà io credo che se c'è un ottimo testo e dei disegni buoni, diciamo, la storia regge. Se c'è un pessimo testo e degli ottimi disegni, la storia regge molto meno, si legge con
il testo, quindi è importante a prescindere.
Il testo è molto importante, anche perché poi non c'è solo il testo, ovvero quello che i personaggi si dicono, ma c'è l'inquadratura, c'è la regia stessa dell'albo, quindi simile a quella cinematografica. Infatti per quando si realizza un albo a fumetti si riceve una sceneggiatura che è molto simile a quella cinematografica, solo che invece di essere divisa per scene, come nel cinema, è divisa per tavole e a sua volta per vignette ovviamente. Quindi c'è tutta una scansione di sequenze che è ben precisa e che non può essere improvvisata, perché per esempio l'errore più classico, più tipico degli sceneggiatori esordienti è quello di inserire due azioni contemporaneamente. Ad esempio Diabolik entra nella stanza e prende il gioiello prezioso dal tavolo. Ecco, sono due azioni diverse che non si possono raccontare contemporaneamente, bisogna saperle sceneggiare.
Ma del resto tu parlavi di cinema, effettivamente anche nel cinema le sceneggiature poi le fanno sotto forma di storyboard, certo. E cioè proprio praticamente quasi storia a fumetti.
È vero, anche perché poi lo storyboard ti permette di risparmiare pellicola, ti permette di risparmiare tempo, di avere tutto il film sott'occhio, insomma si fa nella pubblicità. Infatti io per anni ho fatto la pubblicità per Gig Giochi Preziosi, quindi gli storyboard per la pubblicità dei prodotti
giocattoli
e così via. Certo.
Bene, quindi ti piacerebbe fare un film, sceneggiare un film?
Anche perché il fumetto è il parente molto povero del cinema, per cui
è il precursore, se vogliamo, no? Prima del cinema ci sono stati i fumetti, ecco, i precursori dei fumetti sono stati addirittura certi nel 300, no? Certi affreschi con il fumetto che usciva attraverso come una specie di nastro,
anche
no?
Nel Duomo di Siena, no? Ci sono
Duomo di Siena,
quasi delle nuvolette,
poi traite figli delle pute. E poi il grande precursore dell'Ottocento dei fumetti fu Wilhelm Busch.
Che non c'entra niente con...
No, quel Busch, questo era tedesco. Wilhelm Busch,
poi fumettisti non fanno
Max von Moritz, conosci Max von Moritz?
Sono veramente ignorante.
Non conosci Max von Moritz?
No.
Vabbè, allora un giorno vi porterò l'originale di Max von Moritz, 1865, Max von Moritz, che sono i precursori riconosciuti del fumetto, delle storie a vignette. Senti là, l'ho beccato, non volevo essere così, a volte capita, io davo per scontato. Comunque, vabbè, torniamo quindi a te. Sì. Te scrivevi sui muri, ma poi...
Sì, facevo il graffitaro. No, dopodiché si fanno le scuole, ti cominciano a dire che sei bravo a disegnare, riempi quaderni di avventure dove ti ritrai con i tuoi compagni di classe in avventure mirabilanti, e dopodiché si fa il liceo artistico. Ho fatto il liceo artistico, dopo ho fatto la scuola internazionale di comics, e poi ho iniziato a lavorare con un po' di cosettine varie.
Cioè... Sei stata a Mirabilandia te qualche volta?
Non sono stata a Mirabilandia.
Hai detto Mirabilanti? Sarebbe stato Mirabolanti, ma non,
sì,
importa, ma non importa, va bene così, sta l'intervista alle spalle, certe volte ti colpisce. Quindi hai avuto questo piacere, perché poi è un piacere, no?
Certo, e viene sempre dal voler raccontare storie. Per cui era il fine ultimo, e adesso sto anche scrivendo qualche raccontino, ma insomma, cioè, la letteratura è una cosa...
Cioè scrivi senza fumetto, ecco.
Esatto.
Del resto perché no?
Esatto.
È più facile o più difficile?
No, per me è assolutamente più difficile.
Scrivere perché devi rappresentare, certo, l'immagine scrivendo tutto.
Perché comunque con i fumetti lasci tanto al disegnatore, gli devi suggerire, certo, le inquadrature, però magari suggerisci dei sentimenti che invece con la letteratura devi raccontare.
È vero.
Però io ho un po' di materiale qua, non so se lo vogliamo vedere.
Oh, tu, ragazzo, molto materiale, no, un po' di materiale.
Sì,
qua.
Certo.
Tra l'altro, tu sei sposato, fidanzato?
Fidanzato.
Fidanzato, quindi non c'è trippa per gatti, voglio dire, no, perché se no ne cominciano a mandare messaggi. Vabbè, dunque,
certo.
Allora, hai del materiale,
esatto,
qua,
allora.
Che cosa hai portato?
Ho portato, per esempio, una, sono fotocopie perché poi le matite fanno una brutta fine, nel senso che vengono poi cancellate per essere ripassate a china.
Sì.
Queste sono due tavole dell'ultimo numero di Diabolik, che ho finito giusto oggi.
Ah.
Che si intitola I prigionieri, e che dovrebbe uscire ad aprile.
Quanti ne hai fatti di Diabolik tu?
Otto.
8, mica male. Quanto tempo ti ci vuole per fare un albo intero?
Ci vuole almeno 3 mesi e mezzo, 4 mesi, quindi è un lavorettino abbastanza impegnativo. Sì, anche perché poi ovviamente non sono solo, ci sono altri collaboratori, ci sono i disegnatori storici della Storina, quindi Zaniboni, proprio quelli degli anni, insomma,
tutti 60. Alterni con questi disegnatori.
Mostri sacri.
Mostri sacri, ovviamente, sì, poi diventerai anche tu il mostro sacro, quando arriverà il giovanetto nuovo, Giuseppe Di Bernardo. Vabbè.
E poi, dunque, dopo la matita, questo poi è il ripasso
a china. Chi lo fa? Lo fai sempre tu?
In questo caso il ripasso a china di Jacopo Brandi, che è poi un mio amico e collaboratore storico, insomma, abbiamo fatto tantissime cose insieme, anche il numero zero dell'Insonne, abbiamo lavorato per una casa editrice francese, Le Humanoid di Sassosé, di cui poi mostrerò il libro, naturalmente.
Ma è più difficile fare le chine o... No, beh, penso è più difficile fare le matite.
Ora, naturalmente, se Jacopo ascolterà questa trasmissione si arrabbierà moltissimo, però obiettivamente chi fa le matite deve curare la documentazione, per esempio, fare
un impianto per disegno, tutto quanto, mentre
esatto.
Quello che fa la china deve essere bravo, ma
deve
solo ripassare.
Molto... Sì, però l'inchiostratore dà volume, mette
certo.
I neri, quindi trova anche l'equilibrio della tavola. La tavola, dico sempre, dovrebbe essere un po' come una scacchiera, cioè socchiudendo gli occhi e guardando la tavola si dovrebbe avere questa impressione di equilibrio, no? Quindi è molto importante il lavoro dell'inchiostratore.
Sì, sì, sì. Capita di fare tutte e due la stessa persona, sì?
Assolutamente, sì. Anzi, per quanto riguarda Diabolik è una cosa un po' atipica, perché ci sono sempre autori che lavorano in coppia, quindi matite e chine. Mentre, ad esempio, Tex di Landog, il fatto che ci sia una coppia è estremamente raro, di solito sono autori completi, anche perché su Diabolik dobbiamo mantenere un po' il tratto tipico del Diabolik, insomma, degli anni 70.
Quello deve essere sempre uguale. Eh?
Esatto.
Questo non ti dà un po' fastidio?
Cioè
ti tarpa un po' la...
No, vabbè, allora dunque...
creatività.
Chiaramente l'autore vorrebbe esprimersi a tutto tondo. Però va detto anche che è un po' lavorare per Diabolik è un po' come suonare in un'orchestra, cioè il musicista anche bravissimo, il solista bravissimo, però all'interno di un'orchestra deve mettersi al servizio del gruppo, no? Quindi della melodia, è un po' diabolica, è così. È qualcosa, siccome è un personaggio talmente storico, voglio dire, ormai ha più di 40 anni, è talmente un'icona che volerci mettere le mani è quasi volerlo profanare, insomma.
Per quindi cui, va rifatto, va copiato rifatto, sul...
Ovviamente aggiungendo qualcosa. Noi per esempio lavoriamo molto su l'inquadratura, cioè cercare di usare inquadrature più moderne, qualche taglio più moderno rispetto alla tradizione.
Vabbè, come cambia il cinema cambia anche il fumetto, giustamente.
Ovviamente, però ecco, Diabolico è sempre lui, deve essere sempre riconoscibile, altrettanto Eva. E così via. Allora, dunque, abbiamo visto tavole piccoline, tavole di Diabolico, ma ci sono anche tavole diverse, almeno altri due tipi.
Vediamole.
Allora, la prima è, come vedete, un bel po' più grande. Questa è quella che viene definita nell'ambiente fumettaro tavola bonelliana.
Cioè Bonelliana. Per il formato,
esatto.
Diciamo, Tex, Zagor.
Esatto, perché ha il classico formato su tre strisce. Perché tu mi insegni che Tex era nato come strisce.
Non ti insegno niente, ma comunque lo sanno tutti, nasce come striscia
che poi viene montata proprio per ristamparla in quel formato classico quaderno. La differenza infatti con gli albi di Diabolik, che poi a sua volta hanno fatto storia, che giusto per ci fosse qualcuno non l'ha mai visto, insomma, che sono molto più piccoli rispetto a un Bonelliano, che per intendersi ha questo formato qua.
Guarda caso, l'insonne.
La differenza è che quando le sorelle Giussani...
Tutte e due morte adesso,
ahimè, entrambe, si sono inventate questo formato, se lo sono inventate semplicemente perché loro abitavano in zona Cadorna, Milano, una zona fatta di traffico, di pendolari, e si sono rese conto che sul treno non c'era letteralmente spazio per aprire un giornale, per cui avevano l'idea di mettere insieme un po' Fantomas e un po' 007 e un po' Arsenio Lupin, naturalmente, con questa grande idea innovativa delle maschere, perché prima di allora, insomma, Mission Impossible è arrivato dopo rispetto alle maschere di Diabolik. Si sono rese conto che appunto non c'era spazio per aprire un giornale, una rivista, e si sono inventato un prodotto che potesse essere consumato praticamente sul posto e poi rimesso velocemente.
Nasce nel 1962.
Esatto, nel 62.
Quindi te sei arrivato molto dopo, ma autorevolmente stai andando come un treno. Ma senti una cosa, sei in due quindi a farlo.
Dunque, ci sono
lo sceneggiatore.
Esatto, ogni albo è realizzato, sì, praticamente da tre persone. Ma anche di più, nel senso che a volte anche il soggetto a sua volta viene...
il soggetto viene suggerito da qualcuno,
viene suggerito
lo sceneggiatore lo amplia e poi voi lo disegnate.
Esatto.
Ecco, alla fine... C'è trippa per tutti? No, questo prima non c'era trippa per gatti. Chiedo, ma si guadagna bene a fare un numero di Diabolik? Chi è che guadagna di più? Chi ha l'idea? Chi fa la sceneggiatura? Chi fa la matita? Chi fa la china? O chi fa il lettering? A proposito, il lettering.
Il lettering viene ancora fatto nella maggior parte dei casi in maniera artigianale. Ad esempio, in questo caso qua era appunto fatto artigianalmente. Stiamo cercando così di utilizzare un po' di più il computer, la tecnologia ci permette, insomma, ci permette anche di sbagliare, perché poi quando si sbaglia facendo una nuvoletta
si vede
a mano,
sempre la stessa vignetta.
Hai ragione.
Vabbè, no, volevo dire, quindi allora arriviamo alla domanda.
Io cercavo di svicolare, ma vedo il 7.40 non l'ho portato.
Non so. Sì, ma io non dimentico la domanda iniziale, anche se poi svicolo anch'io. Dunque, quindi... non voglio sapere le cifre, via.
No, è comunque...
Quanti
non è...
euro, ecco.
Come ti dicevo prima, il fumetto è il parente povero del cinema.
Sì.
Nel senso che i budget sono estremamente più bassi.
Però diciamo, ha una bella tiratura Diabolik.
Diabolik
sempre,
ha una...
No?
Lui riescono a vendere con tutte e tre le pubblicazioni, perché c'è una inedito e due ristampe,
sì.
Si arriva a 300.000 copie, che sono tanta roba.
Certo.
Per
prezzo
oggi.
Di copertina è adesso?
1,90.
1,90.
Quindi anche molto poco. Cioè, il problema grosso del fumetto, e anche il suo vantaggio che gli ha permesso di stare sulla cresta dell'onda per tanti anni, è avere un prezzo estremamente basso, che però permette un ricavo da parte dell'editore minimo.
Allora, quanto si guadagna?
Diciamo come un onesto professionista, insomma.
Cioè, te ci cavi la tua vita?
Sì, ci pago facendo... un mutuo, quindi...
Ci paghi un mutuo? Facendo quanti diabolica all'anno? Tre?
Diciamo che... No, di solito due. Poi ci sono stati degli anni che magari per fare qualche altra pubblicazione, ad esempio, voilà, la pubblicazione di cui parlavo, francese, mi sembra essere un piazzista con tutti questi albi a...
Venghino, pubblicazione francese, no, bisogna
questo
far
è un
vedere.
Po', è un po' alieno, vedi, come il tuo collega qui con il nostro Mino Verde...
Sarebbe Godzilla, questo,
no, oppure mi riferivo all'altro.
Ah sì, quello là, sì, effettivamente
mi somiglia un po' di più.
Il nostro extraterrestre.
Per cui a volte mi capita di lavorare per...
Cioè questo l'hai fatto te?
Sì, sempre in coppia con Jacopo.
Questo non
Gandhi.
L'hai fatto te?
No, questo no. Però mi sta molto simpatico. Okay?
Vediamo un po', ecco.
Ecco qua, vedete, le tavole sono un bel po' più...
elaborate, piene,
confuse, se vuoi,
colorate
anche
al computer.
Queste sono tutte colorate al computer, letterate al computer. Sì, beh, magari il come dire, l'impatto artistico è minore, anche se in Francia comunque c'è, ci sono molti autori che lavorano ancora
con l'acquerello.
Assolutamente, con l'acquerello.
Che bello, diciamo la verità. Sono belli tutti, anche colori al computer, però forse manca la mano. Oh,
questa,
altra roba, vediamo.
Questa è un'altra tavolona, sempre tratta appunto da questa serie francese. La differenza più evidente appunto è nel formato, insomma ci sono tantissime vignette, una tavola così non sarebbe riproducibile nel formato bonelliano o peggio ancora nel formato pocket diabolic, proprio perché sarebbe semplicemente illeggibile, insomma.
Fresce, no? Quindi questo è un bel formato, grande come quello che abbiamo visto prima.
E devo dire che le pubblicazioni sono diverse, nel senso che un albo francese se ne fa uno l'anno, ovviamente invece di albi popolari si fanno molti di più, insomma.
Beh, ma poi quelli francesi, cioè, che gusto si fanno la copertina dura, eh? Allora, copertina dura proprio, sono albi che si vendono in libreria.
Certo,
eh?
E devo dire che un po' più rispetto all'Italia, in Francia hanno una sorta di, cioè vedono il fumettista come uno scrittore, come un autore, non come quello che fa roba per bambini, come a volte mi...
Infatti, guarda, qui in Italia il fumettista è sempre stato considerato un minore, no? Invece non è vero affatto, secondo me è importante.
Sì, e purtroppo si rimane ancora ancorati al concetto di fumetto che, ecco, se va male è addirittura roba tipo pocket erotici, insomma, degli anni 70. Altrimenti Topolino, cioè cose comunque per un pubblico
piccolo. No, ma
lo
sai perché i fumetti sono stati rovinati dai fotoromanzi? Cioè quando c'erano i fotoromanzi, che era una cosa squallida, quanto vogliamo, però li chiamavano fumetti perché avevano il fumettino e così via, no? Quindi il fumetto era già una cosa deteriore, si trovava dalla parrucchiera, queste signore, le signorine le leggevano, eh? Cioè il fumetto già un genere, un sottogenere, no? In realtà ci sono dei fior d'artisti, ecco, per esempio tu chi ammiri maggiormente?
Ce ne sono tanti, allora quelli, a me piace, da un punto di vista grafico piaceva molto Vittorio Giardino, piace molto Vittorio Giardino.
Sì, bravo.
Vabbè, chiaramente poi ci sono i mostri sacri, insomma, Pazienza.
Morto.
Vabbè.
Giardino è vivo?
Giardino sì.
Giardino è vivo.
Sta bene.
È vivo Giardino, è vivo. Senti, Manara è vivo.
Manara è vivo e Vegeto, direi, anche l'unico fumettista riconosciuto in questo paese, tra l'altro.
Ah, meno male, Ugo Pratt è morto.
Ahimè, sì, anche Ugo.
Benito Iacovitti è morto, è stramorto. Ma,
Quindi per diventare mostri sacri tu mi insegni che bisogna passare a miglior vita.
Sì, allora io ti auguro di non diventare mostro senza sacro. Vabbè, in ogni caso sei bravo, bravissimo. Non ti è mai venuto in mente di fare arte a livello proprio di quadri? Visto che ti sei messo a scrivere anche racconti, cioè letteratura?
Sì, però solo per gusto personale di espressione, cioè senza nessun tipo, non li ho mai fatti peraltro,
allora.
Pur venendo dal liceo artistico, pur avendo fatto le cose terribili nel periodo scolastico. No, mi sarebbe piaciuto, poi come sai com'è, il tempo te lo ruba tutto questo mestiere, che non è un mestiere perché non è che si smette di lavorare alle 7 di sera, ma in realtà
cioè tu lavori quando si va o devi,
no, quando devo,
o devi consegnare, no, il problema è quello. Entro,
così.
Infatti io l'avevo invitato precedentemente, dice guarda non ce la fa perché sto finendo il numero di Diabolik, non ce la fa perché ogni momento è veramente, quindi dice il giorno 8 che sarebbe oggi, ce l'avrei fatta. E
difatti, ti assicuro, ho appena consegnato
ieri notte,
ho consegnato al Corriere stamattina.
Allora, ragazzo preciso, persona precisa, lui sapeva già che oggi era tranquillo, libero. Quando ricominci il prossimo?
Dunque, adesso mi metto a lavorare su due sceneggiature di una cosina nuova, che si intitola Cornelio ed è in collaborazione con Carlo Lucarelli, che è il noto giallista.
Sì.
E sarà una pubblicazione per la Star Comics, saranno 6 episodi, per adesso poi vedremo. Sarà la storia di uno scrittore di noir che ha perso la vena creativa e naturalmente cerca di recuperarla anche attraverso una stranissima ragazzina che gli gira intorno, che è una suicide girl. Non so se tu conosci il simpatico movimento, ovvero ragazze diciamo tra il sexy e il cultura alternativa,
cultura
alternativa, che lo aiuterà a cercare, appunto, a ritrovare l'ispirazione, per cui uscirà poi a maggio.
Cioè lui scrive le sceneggiature e tu?
No. Carlo collabora alla realizzazione dei soggetti, ci ha aiutati a scrivere il
poi ci mette il nome, quindi è già molto
esatto. Come dice?
Ci mette il nome, dico, Lucarelli.
No, nel senso, ovviamente, ha creato parte del personaggio insieme a me, a Smokovic, Mauro Smokovic, che è un suo collaboratore. E sarà questo noir. La cosa particolare è che Lucarelli sarà anche dentro il fumetto, nel senso che, partendo un po' dall'idea della parodia di Lucarelli che facevano a Mai dire gol, abbiamo usato Lucarelli proprio come personaggio. Lui non voleva, devo dire la verità, perché diceva: come io adesso l'ho scritto, insomma me la canto e me la suono da solo, in pratica. Per cui poi
invece diciamo che anche io il fumetto che ho scritto lui io come protagonista. Vabbè, comunque senti, io sono affascinato da tutte queste cose, ma ti ringrazio anche di questi doni, in particolare di questa tavola originale, facciamola rivedere, poi ti chiederò di fare un disegno da lasciare qui nel mio set TVR Tele Italia, un disegno che possa mettere sul muro e resta imperituro alle mie spalle, così ci ricordiamo sempre di Bernardo.
Grazie.
Hai qualche altra cosa per concludere da dire al mondo? Un fumettista che dà il suo messaggio universale.
Allora, magari mi rivolgo a quelli che vorrebbero fare i fumettari, neanche i fumettisti. Sì, mi piace di più, è un termine più particolare, mi diverte di più. La cosa, a volte mi fermano alle fiere, mi chiedono qualche consiglio su come poter... Io dico sempre che la cosa fondamentale, oltre a naturalmente un minimo di talento, se vuoi, comunque l'essere portato, è la cosa che ti dicevo prima, cioè l'avere voglia di raccontare delle storie, perché... I fumettisti sono tanti, le possibilità di vedere pubblicate le proprie cose non sono tantissime. Quindi
non è
però
facile,
è simile se vuoi alla situazione della musica, per cui devi essere spinto veramente da una grossa forza interiore, perché la tua quasi una vocazione, se vuoi. Infatti penso ci daranno i voti prima o poi.
E non scoraggiarsi quando all'inizio sarà difficile.
Io la prima volta che sono andato da un editore, aprì il book e disse: no, siamo lontani, e lo richiuse, vide soltanto un'immagine. Per cui
aveva appena guardato un'immagine, siamo lontani. Ora te dovresti tornare da quello lì, tu gli spiaccichi davanti,
no,
diaboliche,
invece...
e tu gli fai: siamo vicini. Dobbiamo stare vicini. Beh, insomma, Giuseppe Di Bernardo è stato graditissimo ospite oggi. Per fare queste cose ci vuole molto self-control, bisogna essere molto, vero? Non bisogna essere stranamente un po' schizzati, a qualcuno magari lo è stato, che so, pazienza, no? eccetera. Ma bisogna, secondo me, avere molto self-control. Lo saluto, lo ringrazio e vi passo Raff. Raff. Lui è andato via Di Bernardo, però è arrivata una domanda da parte di un teleitaliano che chiede, mi piacerebbe chiedere a Di Bernardo se a suo parere esiste adesso un erede del grande Andrea Pazienza. Pazienza, gliel'ho chiesto, sai, e nel frattempo lui mi ha risposto un nome solo, GP. Beccati questa, la risposta è GP. Ah, risposta è esatta! Sono contento, guarda, c'ho il calendario dell'insonne, c'ho l'insonne che me lo leggo poi ora, no, ora, poi dopo, no? Miseri Seravale Pistoiese e poi la tavola diabolichiana, quella sbagliata che poi, tra l'altro mi ha scritto, aspetta, tavola sbagliata diabolic numero 10, anno XLIV, che sarebbe 44, vite incrociate, Giuseppe Di Bernardo 2006, bene, grazie Giuseppe Di Bernardo, io ti ripago con la pubblicità. Mi si chiede anche, oggi ce la fa vedere quella maglietta che c'hai con quell'extraterrestre, quell'UFO, quella roba lì? Sì, molto volentieri, perché? Perché vedi, guarda, questa me l'ha fatta, me la fece un ascoltatore quando ero in radio anni fa, è ancora perfetto, esiste un solo, un pezzo unico, insomma, praticamente fatta proprio a mano, non si sciupa, non si lava, si stira, puoi fare quello che ti pare, è fantastica, bellissima, guarda, su New York l'incubo degli dischi volanti, allora, bellino, sai, non mi ricordo chi me l'ha fatto, non mi ricordo il nome, c'è una firma illeggibile, senti, ti ringrazio ancora perché è una delle più belle magliette che io abbia nel mondo avuto, dunque, un po' di puzzo di stampa, ma sì, perché oggi avevamo l'ospite, non abbiamo fatto, io due o tre minuti, li voglio dedicare al puzzo della stampa che è qua, come puzza di spazzatura, oh mio Dio, la stampa, infatti voglio farvi vedere il titolo del Libero perché è un bellissimo titolo, Sozzoni incapaci ladri, ecco, tu ma di te, senti, per come mi hanno risposto oggi, ecco, vertice dei ministri sui rifiuti, fallimento, il sindaco di Napoli accusa il premier, cioè Prodi, Bassolino si tira fuori, dice io non c'è centro, città e regione in balia di sporcaccioni e delinquenti, la camorra esulta, la camorra, ma io non posso fare a meno di farvi vedere anche la faccia della Melandri, la Melandri vola, gli altri a piedi, questa considerata una ministra bella, no, io vorrei inquadrarla per bene, se... Oddio, è una smorfia, perché lei vola, gli altri a piedi, i turisti bloccati in Kenya, lei vola, questo è più bello, guarda, addirittura è stata a New York, vabbè. Insomma, questo per quanto riguarda Libero, per quanto riguarda il Corriere della Sera, rifiuti, notte di battaglia, Dodi battaglia, i sì, rivolta a pianura, incendi, assalti, cariche della polizia, il governo, soluzione radicale in 24 ore. Come fanno? Solo buttando a Roma nel Vesuvio, come ho detto io, come ho suggerito io, solo così, in 24 ore, come fanno in 24 ore? Vergogna, cioè a dire queste cose che è impossibile, ma sai, questa era un'emergenza che già da tempo, la Iervolino l'aveva detto a Prodi, ma Prodi cosa ha fatto? È andato in montagna a sciare, allora si a sciare, tu con il casco, l'abominevole uomo delle nevi, e sciava, tutto tranquillo, eccolo qua, no, questo chi è? È Bassolino, che non l'ho capito bene. Oh, dunque, quindi praticamente rendetevi conto, no, in che mani siamo. Prodi sapeva, vedi, la Iervolino accusa. Prodi sapeva, dice la Iervolino. Ecco, cari napoletani, dice Raffaele La Capria, colpa anche nostra. Oh, ma diciamo, certo, non è che i napoletani, come fai a insegnare ai napoletani la raccolta differenziata. E quando la fanno poi vengono a sapere, perché poi lo fanno vedere la striscia notizia e così via, che tutto va, prima differenziano e poi tutto va buttato insieme, o si vergogna. Poi tutti questi lavoratori, questi spazzini che vengono pagati da anni, migliaia di persone che vengono pagate da anni senza fare niente, perché erano addetti alla raccolta differenziata. Allora riciclali, se invece la raccolta differenziata buttali su qualche altra cosa, fagli levare la spazzatura, fagli lavorare, ma li paga. Li pagano quei soldi degli italiani, allora, in quanto, o dei napoletani, o forse anche nostri, proprio nostri, eh? Intanto, beh, usciamo da questo, mamma mia, ragazzi, eh? Vabbè, l'intervista di Naomi a Chavez. Naomi ha fatto intervista a Chavez, se non fossi un politico farei il cantante, ecco. Le cose dei Gypsy King, forse, non lo so, avete visto, no? Naomi Campbell sogna di intervistare Fidel Castro, non ci riesce e ripiega sul presidente venezuelano Hugo Chavez. Lui è sempre disponibile, vero? Al quale chiede, poserebbe mai a torso nudo come ha fatto il russo Vladimir Putin? E lui, perché no? Senti qui che muscoli. E l'ha fatto toccare anche Muscolino, chissà dove, no? Beh, del resto Mussolini non andava a fare il grano lì, vero, la battaglia del grano, tutto a torso nudo, quando c'era lui, e così via, ma sì, ma certo, che video, guarda, vediamo, ma sì, parte il giornale, trovi pianura, Iervolino, i cani che mangiano la spazzatura, Ilari in lacrime, andrò fino in fondo, berrai fino in fondo l'amaro calice, Obama, Obama. Ma scusa, ma questo Obama, Barack Obama, 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 mi sembra quasi Osama. Non sarà mica Osama Bin Laden che si è fatto la mascherina tipo Diabolic, no? Con la faccia di uno scuretto lì, eh? Obama, Osama, ma sappi tu! Però ragiona bene questo qua, eh? Io mi sono subito, appena l'ho sentito parlare, mi sono convertito subito a Obama. Obama, sì, Obama. La Clinton smentisce le voci di un ritiro, ma l'onda di Obama sembra inarrestabile. Oh, ragazzi, ma dall'altra parte, ma che c'è tra i repubblicani? Perché si parla sempre dei democratici in questo caso, perché fanno queste primarie, ma anche gli altri, insomma, dei nomi meno importanti, meno conosciuti. Mi sa che questo Obama, l'importante è che tutto quello che promette, perché anche lui ne promette di cose, ci si ritira dall'Iraq, l'assistenza sanitaria a tutti e così via. Poi bisogna anche farle le cose, no? Sai, in America, Obama Bin Laden. Va bene, senti, io credo che... Oh, mamma mia, io volevo anche leggere qualcosa, come si fa? Dice che me lo regali quel calendario che io non ne avevo, alla fine ho messo quello di Frate Indovino. Buon lavoro da Pisco, come posso regalare una cosa che mi è stata regalata? Non si fa il riciclaggio, via. Un altro mi dice, hai i capelli di Arturo Brachetti oggi? No, prima li avevo, devo lanciare la monetina, non c'è più tempo. Il tempo stringe, me lo stringe. È un sì la risposta alle vostre angosciose domande, quindi... Allora, mentre Di Bernardo sta lavorando, perché gli ho detto di fare un disegnino per qui, chissà se l'avrà fatto, domani lo vedremo. Ciao a tutti da Gio, domani quindi!